Prima della predicazione vorrei sicuramente ringraziare al Signore per questo grande privilegio che mi dà di essere davanti anche a voi, essere davanti alla sua parola, sicuramente a riflettere quello che il Signore ha messo nel mio cuore e quello che il Signore vorrà dire anche a voi attraverso la sua parola. Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, vogliamo ringraziarti e lodarti perché soltanto la tua potenza, il tuo amore, la tua fedeltà, Signore, fa sì che uomini come noi, peccatori, possiamo sentire ancora una volta la tua parola. Abbiamo questo grande privilegio, Signore, di aprire la Bibbia, la tua parola, Signore. Vogliamo pregarti, Padre, affinché questa parola letta e dedicata possa essere veramente un cibo per le nostre anime, possa il tuo Spirito Santo riformare nella nostra vita, i nostri cuori, le nostre scelte. Grazie, Padre, per questo tempo che possiamo insieme meditare per la tua parola. Vuoi tu guidare ogni parola, ogni gesto, Signore. Ti prego nel nome di Cristo Gesù. Amen. Allora, come sapete, stiamo andando attraverso questo ciclo di predicazioni, la concretezza della fede attraverso i salmi. Quindi siamo arrivati al Salmo 29 e vi invito ad aprire ovviamente le vostre Bibbie per la lettura e chiamerei a Carlo che leggerà per noi.
L'onnipotenza di Dio. Salmo di Davide. Date al Signore, o figli di Dio, date al Signore gloria e forza. Date al Signore la gloria dovuta al suo nome. Adorate il Signore con santa magnificenza. La voce del Signore è sulle acque. Il Dio di gloria tuona il Signore e le sue grandi acque. La voce del Signore è potente, la voce del Signore è piena di maestà. La voce del Signore rompe i cieli, il Signore spezza i cieli del Libano, fa falterare i monti come vitelli, il Libano e l'Ermo come giovani bufali. La voce del Signore fa guzzare i fulmini. La voce del Signore fa tremare il deserto. Il Signore fa tremare il deserto di Cades. La voce del Signore fa partorire le cerve e stronda le selve. Nel suo tempio tutto esclama gloria. Il Signore sedeva sovrano sul diluvio. Anzi, il Signore siede re per sempre. Il Signore darà forza al suo popolo. Il Signore benedirà il suo popolo dandogli pace.
Amen. Come avete sentito fin da questa mattina, è stato così introdotto molto bene il tema di questa mattina. È un salmo bellissimo, diciamo, che ci richiama a mente proprio questo un temporale che penso che abbiamo visto tutti in estate, sono stati diversi temporali, e ci richiama in mente questo, almeno personalmente mi richiamava in mente questo salmo. Quindi davanti a un temporale, non so voi, però io personalmente lodo e ringrazio il Signore. Però devo confessare che prima che il Signore mi chiamasse a conversione, in certa maniera odiavo la pioggia, il temporale. Perché mi ricordo ancora che nel mio paese, sto parlando di tanti anni fa, Cuenca, Ecuador, dove sono nato, nella città dove abitavo non era ancora un posto, diciamo una città grande, era un posto ancora agricolo e di conseguenza quando pioveva le strade diventavano tutte fangose e non si poteva, diciamo, camminare, era un po' impercorribile. Per questa ragione e per altre, quando pioveva non ero molto contento, diciamo. e se dovevo uscire trovavo sempre qualche scusa per non uscire da casa, perché siano le scarpe, i vestiti si sporcavano in modo che potessi immaginare. Però da quando il Signore ha cambiato il mio cuore, la mia visione della vita e del mondo, ovviamente anche atmosferico, è cambiato. Infatti adesso quando piove, ringrazio il Signore con un canto che abbiamo cantato anche questa mattina, questo canto Gloria al Signore, Salmo 61, che una parte del canto dice così: nel vedere le nuvi che danno l'acqua dal cielo, non resto a guardare, ma mi inginocchio e comincio a pregare, grazie Signore, grazie Signore. Un uomo di Dio, Augusto Zuluk, dice che il Salmo 29 è un glorioso salmo di lode cantato durante una tempesta, che scuote la natura dell'universo intero con la sua maestà, tanto che l'immensità del potere dell'Eterno è sentita in cielo e in terra. Infatti il 14 di agosto, quando eravamo in ferie, mentre eravamo a letto, verso le 3 della mattina, di notte, ci siamo svegliati per il rumore del tuono, dei tuoni e il vento che soffiava violentemente. Ovviamente avevamo anche un po' di paura per quelle trombe di aria che si creavano. Inoltre il mare era così agitato che lo sentivamo ondeggiare da lontano. Quindi possiamo dire che anche oggi, per mezzo di questo evento temporale e non solo, si può sentire la voce dell'Eterno in cielo e in terra. Questo salmo quindi parla del tempo atmosferico, dello scatenarsi della natura. È evidente che il salmo è un salmo, è un inno al Signore Onnipotente, perché dietro a questa immagine sta tutta la forza di Dio, la sua potenza, il suo governo agli eventi atmosferici. Davide quindi invita tutti i figli di Dio a dare gloria e forza. Lo fa, appunto, come abbiamo detto, proprio davanti, forse davanti a un temporale e guardando anche lui il mare. Questo salmo allora che abbiamo letto ci invita ad adorare il solo Signore Onnipotente, come vedete il titolo del salmo. Perché se siamo parte del popolo di Dio, se riconosciamo che Dio parla ancora oggi sia attraverso gli eventi, sia attraverso la parola di Dio, allora siamo tutti noi chiamati a celebrare il Signore. Per la riflessione di questo salmo possiamo considerare tre indicazioni che il salmista ci presenta per celebrare il nostro Dio. In primo luogo, adoriamo il Dio creatore. Poi il salmista ci invita ad ascoltare la voce dell'Eterno, cioè ascoltiamo la voce dell'Eterno. Infine, dobbiamo acclamare il nostro Re di Gloria. Terzo punto, acclamiamo il Re di Gloria. Quindi ci sono tre verbi: adorare, ascoltare, acclamare. Allora, vediamo il primo punto: adoriamo il Dio creatore. Nei due primi versetti il salmista esorta a dare al Signore, dare gloria e forza, dare la gloria dovuta al suo nome, dare la lode con tanta magnificenza. Siamo però consapevoli che per causa della nostra natura peccaminosa, noi esseri umani non possiamo dare nulla al Signore. Infatti Isaia dice che non c'è più nessuno che invochi il tuo nome. Però, nonostante tutto, il salmista invita i figli di Dio a dare al Signore gloria e forza, dare la gloria dovuta al suo nome. La munizione è ripetuta per tre volte, ci dice Spurgeon, perché gli uomini sono restii nel dare la gloria a Dio, soprattutto i grandi, che sono spesso pieni della propria gloria e non hanno tempo di dare a Dio la lode che gli è dovuta. anche se gli si chiede soltanto di fare ciò che è legittimo. L'invito alla lode contenuto in questi due versetti è accompagnato dal forte flagore del tuono, che è la campana dell'universo che esorta re, angeli e tutti i figli della terra ad adorare Dio. L'invito di dare al Signore quello che gli aspetta, cioè onore e gloria, è un comandamento fortemente radicato in tutta la Scrittura, affinché ogni uomo, ogni donna, renda quello che è del Signore. Però molti uomini, probabilmente anche alcuni di noi, preferiscono dare lode agli idoli, agli uomini stessi. Io ho sentito molto, questi tempi si parla tanto di Ronaldo, c'è questo migliore giocatore, il migliore assoluto, c'è questa lode che si dà agli uomini, o anche la lode che si danno alle cose, piuttosto che a Dio. Per questo motivo il Signore Gesù, parlando dei tributi, cioè delle tasse che si dovrebbe pagare, è sorta a dare il giusto corrispondente, sapendo che anche in questo aspetto molti uomini sono resti nel dare. Infatti il Signore Gesù dice: prendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è a Dio. Matteo 22, 21. Cari fratelli, sorelle, l'invito quindi è rivolto a noi che siamo chiamati figli di Dio e possiamo dire che per la grazia di Dio lo siamo veramente, perché la parola di Dio ci dice attraverso l'Apostolo Giovanni, nella prima lettera di Giovanni, capitolo 3, versetto 1, dice così: vedete quale amore ci ha manifestato il Padre dandoci di essere chiamati figli di Dio, e tale siamo. Invito a santificare il nome del Signore e anche il comandato del Signore Gesù. Nella preghiera si insegna ai suoi discepoli. Infatti il Signore Gesù dice: voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome. Matteo 6,9. Possiamo dire che solo il Signore Onnipotente ha il diritto di ricevere gloria e onore. Quindi siamo tutti invitati a postrarci davanti al Dio nel trino, riconoscendo la forza del Cristo risorto e vivente. Ringraziamo Dio che nel suo grande amore ha dato il suo unigenito figlio a morire sul legno della croce per tutti noi a causa dei nostri peccati, donandoci per grazia la vita eterna e il diritto di essere chiamati figli di Dio. Però questo invito è anche per te, caro amico, cara amica, ragazzi, anche voi che siete creature di Dio. Il Signore ti ha creato e vuole che anche tu possa riconoscere come Dio onnipotente. Lui vuole che anche tu diventi un figlio in virtù del sacrificio della croce dell'unigenito figlio di Dio, Cristo Gesù. L'appello ti viene direttamente dal tuo creatore, il quale ti chiama ad ascoltare la chiamata al ravvedimento e a confessione del tuo bisogno di perdono del tuo peccato in Adamo e dei tanti altri peccati volontari. Date al Signore, figlio di Dio, date al Signore gloria e forza, date al Signore la gloria robusta al suo nome, adorate il Signore con santa magnificenza. Il compito primario quindi della Chiesa è l'adorazione. Lo scopo principale della vita umana è dare gloria a Dio e godere per sempre della sua presenza. Si tratta di servire e onorare il Dio del patto, di onorare la maestà di Dio in Cristo Gesù per mezzo dell'opera dello Spirito Santo. Adorare significa sottoporre a Dio tutta la propria vita, avere coscienza della santità di Dio, aprire il proprio cuore all'amore e alla volontà di Dio. Da quanto detto, è evidente che tutti, indistintamente, siamo esortati, incoraggiati a glorificare il nome del Signore, a riconoscere la sua benignità, Infatti, quando la gloria di Dio diviene il fine principale, tutti gli altri fini secondari e vili saranno sottomessi. Siamo disposti ad adorare il Signore con santa magnificenza? Siamo disposti a celebrare il nome di Dio nella Chiesa di Dio? Siamo disposti ad ascoltare la Sua voce? Queste sono domande alle quali in qualche misura dobbiamo rispondere, cari fratelli e sorelle. Quindi vediamo il secondo punto, ascoltiamo la voce dell'Eterno. Versetti dal 3 all'8. Chiamerei qualche fratello ancora a leggere questi pochi versetti che per mio avviso sono molto, molto, molto forti questi versetti. Versetti dal 3 all'8, se qualcuno può leggere proprio una voce alta.
La voce del Signore è sulle acque, il Dio di gloria tuona. Il Signore è sulle grandi acque, la voce del Signore è potente. La voce del Signore è piena di maestà, la voce del Signore rompe i cieli, il Signore spezza i cieli del Libano. Fa saltellare i morti come vitelli, gridano e lemmono come giovani bufano. La voce del Signore fa fissare i fulmini. La voce del Signore fa tremare il deserto, il Signore fa tremare il deserto di Cades.
Grazie. Quindi forse Davide, mirando la creazione, intuisce qual è stata la potenza di quella voce che ordinò e immediatamente fu. Infatti Genesi 1.3 dice, leggiamo, Dio disse e il creato fu formato. Dio parlò e la vita cominciò a palpitare fino alla più meravigliosa espressione dell'uomo. Quell'uomo creato ad immagine e somiglianza di Dio, che in seguito però si ribellò e peccò contro il suo creatore. Quell'uomo che nonostante tutto non è però completamente abbandonato, ma riceve la chiamata di Dio. Sente la voce di Dio quando Dio il Signore chiamò l'uomo e le disse, dove sei? Genesi 3:9. Nel versetto 3, il tuono è chiamato la voce di Dio, non solo in senso poetico, ma anche in senso istruttivo, perché rimbomba dal cielo, supera ogni altro suono, ispira un timore riverenziale e vede tutto indipendente dagli uomini. In certe occasioni ha accompagnato i discorsi dei figli di Dio ai figli di Adamo. Infatti il salmista non sente altro che la voce dell'Eterno che risuona dalle molteplici acque oscure dell'oceano ed echeggia nel flusso incessante del mare scosso della tempesta. Le acque che stanno sotto e sopra il firmamento sono sorprese al suono della voce dell'Eterno. La voce dell'Eterno però ricorre in tutta la Sacra Scrittura. Pensiamo a Genesi 3:8, quando Adamo ed Eva tentarono di nascondersi allo sguardo della presenza di Dio. Il testo dice, udirono la voce di Dio, il Signore, il quale camminava nel giardino sul far della sera, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza di Dio e il Signore fra gli alberi del giardino. Poi nel libro dei Deuteronomi vediamo che il popolo di Dio rimane sorpreso dalla bontà di Dio. Deuteronomio 4:33 dice così, ci fu mai un popolo che abbia udito la voce di Dio che parlava dal fuoco come gli hai udito tu e che sia rimasto vivo? Anche il profeta Ezechiele disse, ecco la gloria di Dio di Israele veniva dal lato orientale. La sua voce era come il rumore di grande acqua e la terra risplendeva della sua gloria. Ezechiele 43:2. Poi anche nel Nuovo Testamento si parla della voce dell'Eterno. Pensiamo alla voce dal cielo durante il battesimo di Gesù, Marco 1:11 o Luca 3:22. Pensiamo alla voce di Gesù che comandava i venti sul mare Tiberiale. Quando Gesù gridò il vento e disse al mare, tacci, calmati. Marco 4:29. Pensiamo al grido di Gesù prima di morire, a quella grande voce che con forza e potenza cambiò il destino dell'istoria. Matteo 27:46. Sentiamo il flagore che accompagna la venuta dello Spirito Santo. Testo di Atti 2:2 dice: improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi erano seduti. Quindi tutti questi eventi, questi versetti, ci ricordano quanto è potente la voce dell'Eterno. Al versetto 5, il salmista dice: la voce del Signore rompe i cedri. Il Signore spezza i cedri del Libano. Infatti questa è la voce che noi siamo chiamati a riconoscere come la voce dell'Eterno. Quella voce che fa tremare le montagne. Quella voce è la voce della fede che fa trasportare le montagne. La voce di Dio capace di esprimersi con coraggio e franchezza nel nostro ambiente. Capace di opporsi coraggiosamente ad ogni voce, altra voce diversa. Quindi siamo disposti ad ascoltare la voce del Signore? O vogliamo continuare ad ascoltare soltanto le altre voci? O forse anche la nostra stessa voce? Preghiamo allora il Signore affinché le nostre orecchie e il nostro cuore siano pronti ad ascoltare la voce dell'Eterno. Quella voce che ti fa sentire attraverso la creazione, come abbiamo detto, i venti, tuoni, mare, e in modo particolare attraverso la predicazione della tua parola. Al versetto 7, il salmista dice: la voce del Signore fa guizzare i fulmini. È chiaro che i fulmini sono come fiamme di fuoco, perché spesso incendiano case e tutto su cui cadono. Infatti, dopo la caduta dei ponti Morandi di Genova, la prima causa ipotizzata nel bel mezzo del temporale era stato un fulmine. Poi con qualche correttivo si è parlato di concause, perché si è detto che un fulmine non poteva da solo provocare cedimento. Infatti, tornando al versetto 7, possiamo pensare un attimo: con che facilità Dio Onnipotente potrebbe distruggere con i suoi fulmini aventi le creature che gli sono ribelli? Così come le tempeste interversano con lampi e tuoni, abbattendo e coinvolgendo le montagne e gli alberi più alti, allo stesso modo l'Eterno può abbattere i superbi, gli alteri, gli arroganti e gli insolenti che si mettono contro di Lui e che cercano di rovinare anche quelli che dimorano in tranquillità e in dedizione a Lui. Cari fratelli, sorelle e amici, riconosciamo quanto è misericordiosa la mano del nostro Dio, che risparmia dei trasgressori così sfrontati. Preghiamo, Signore, affinché per mezzo della potente voce di Dio, anche oggi i nostri cuori duri si spezzano di fronte alla parola di Dio predicata. Così come dice l'autore agli Ebrei, capitolo 4:12, la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, e penetrante fino a dividere l'alma dello spirito, le giunture delle midolle, essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Quindi questa è la voce potente di Dio che risuona ancora in mezzo a noi, che è proclamata nella Chiesa, che è viva nella forza dello Spirito Santo. Quella voce che chiama a meditare e forse esclamare gloria, ci incanta. Dunque, il salmista proclama la potenza della voce di Dio che ha creato ogni cosa, nella natura, nell'istoria del popolo, nell'istoria di Cristo e nella vita di ciascuno di noi, e ci invita ad ascoltare la voce potente di Dio. Ascoltare la voce di Dio significa ubbidire ai suoi comandamenti, ubbidire alla sua parola, ubbidire a Gesù, parola incarnata. Quando Dio parla al nostro cuore e riconosciamo la sua voce, Egli si aspetta che gli ubbidiamo e che mettiamo in pratica nell'agire secondo il suo volere. Quindi anche per te, caro amico, cara amica, Dio stabilisce di nuovo un giorno oggi, dicendo per mezzo di Davide, dopo tanto tempo, come si è detto prima, oggi, se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore. Cari fratelli, sorelle, amici, se riconosciamo che l'adorazione appartiene al solo Signore Onnipotente, allora non induriamo i nostri cuori e adoriamo il Dio Creatore. Ascoltiamo e invidiamo la sua voce affinché tutti insieme possiamo acclamare il Re di Gloria. Così siamo giunti all'ultimo punto. Acclamiamo il Re di Gloria. Versetti 9, 10 e 11. Che vorrei rileggere. La voce del Signore fa partorire le cerve, risfonda le selve, e nel suo tempio tutto esclama gloria. Il Signore sedeva sovrano sul diluvio, anzi, il Signore siede re per sempre. Il Signore darà forza al suo popolo, il Signore benedirà il suo popolo, dandogli pace. A volte i temporali possono ovviamente suscitare paura. Quando si sentono i suoni, questa lista chiama la voce di Dio, ci mettiamo però in allerta. Infatti, solo in queste ultime settimane abbiamo sentito che in diversi parti del mondo i temporali hanno causato diversi danni. Infatti il salmista al versetto 9 dice che la voce dell'Eterno fa partorire le cerve. Quindi sembra che la voce di Dio incite le cerve gravide a partorire prematuramente per il terrore. Chiediamoci allora, il Signore aiuta le cerve? La risposta è indubbiamente affermativa. Quindi siamo certi che il nostro Dio Onnipotente si prenderà cura in modo particolare di quelli che gli appartengono. Dio aiuta le creature nel processo della procreazione, così come trae l'uomo in modo particolare dal seno materno, lo fa stesso per gli animali. Quindi insieme a Davide e all'intero creato possiamo ora esclamare gloria. Versetto 10 dice che il Signore sedeva sovrano sul diluvio, anzi il Signore siede re per sempre. Se siamo messi di fronte a questo temporale, ricorda anche l'evento straordinario del diluvio come espressione della ira di Dio e della sua giustizia. Però, ispirato dallo Spirito Santo, il salmista afferma che Dio sedeva sovrano sul diluvio. Infatti, nel pieno del diluvio, il Signore dà vita al piano di grazia della continuità della terra e della ricreazione che in teologia è chiamata palingenesi, cioè resurrezione. Così come il salmista afferma la sovranità di Dio, anche noi possiamo dire che la sua sovranità è assoluta, irresistibile, infinita. Quando diciamo che Dio è sovrano, noi affermiamo il suo diritto di governare l'universo che è creato per la sua propria gloria. Infatti nessun uomo può contestare la sua autorità, ci dice Isaia 46:9. Questo versetto parla anche della regalità di Dio, una regalità che sappiamo risplendere nel volto del Figlio, parola incarnata, la parola fatta carne, quindi miriamo e contempliamo la potenza e la maestà di Dio rivelata mediante la grazia del suo Figlio. È proprio l'Eterno che parla, non un angelo creato da Dio, ma la stessa parola eterna, la seconda persona della Trinità, mediante il quale i mondi sono stati formati, ci dice Giovanni 1. Quindi, colui che scuote la terra, con il suono della sua voce, e spaventerà anche i nemici dei suoi redenti e darà pace ai suoi figli, ci dice il versetto 11. E il Signore darà forza al suo popolo, e il Signore benedirà il suo popolo dandogli pace. In altre parole, in mezzo alla guerra spirituale, Dio è la nostra forza e Dio ci darà pace e saremo nella gioia. In guerra, l'autore è tutto quel potere che rende possibile. In guerra, Dio è l'autore di tutto quel potere che rende possibile contrastare e sconfiggere i nostri potenti nemici. La pace e la felicità e la sua presenza fa di noi un popolo realmente reale. Chiediamoci però, cari fratelli, perché a volte siamo così angosciati se la pace di Dio ci appartiene? Gesù, Dio onnipotente, la nostra pace, ci ricorda Giovanni 14, 27. Un uomo di Dio, commentando quest'ultimo versetto, chiarisce il significato della pace che Dio dona. Lui dice così: c'è una triplice pace, esterna, interna, eterna. L'una temporale, l'altra spirituale, l'altra celeste. La pace esterna è la benedizione. La pace interna è la grazia. La pace eterna è la gloria. Ripeto, triplice pace, esterna, interna, eterna. L'una temporale, l'altra spirituale, l'ultima celeste. La pace esterna è la benedizione, la pace interna è la grazia, la pace esterna è la gloria. Poi ci fa un esempio. Dice che così come nei grandi palazzi c'è sempre un cortile che conducono alle camere più interne e più lussuose, allo stesso modo la pace esterna è la entrata o l'ingresso alle dimore interne della pace di coscienza e il riposo esteriore della nostra pace in cielo, perché ci dà molte consolazioni e ci aiuta ad ottenere sia l'una che l'altra. Quindi Davide era consapevole di quanto importante fosse la voce dell'Eterno come un mezzo comunicativo per l'uomo. Perciò, ispirato dallo Spirito Santo, ricorda a tutti noi quanto più importante è la parola di Dio. Quella parola che può cambiare le nostre vite. Infatti l'uomo che ha conosciuto la grazia divina può descrivere quale sia la forza della voce del Signore, perché sono state le sue parole che gli hanno parlato al cuore e la sua voce che lo hanno convinto di peccato. È stata la parola che lo ha rigenerato, ricondotto sul sentiero della vita e ora dimora in lui. Quindi riconoscere la parola di Dio nell'esistenza come progetto, come stimolo, come appello e pace per l'uomo peccatore. Cari amici, ragazzi, anche oggi il Signore sta parlando al vostro cuore. Non è la mia voce che può convincervi di peccato, giustizia e giudizio, ma è la forza dello Spirito Santo che rompe le vostre resistenze. Volete ascoltare la voce del Signore? Iniziate a leggere la sua parola. Vi do un consiglio che ho sentito da qualche pastore: leggete il libro dei Proverbi ad alta voce e lì sentirete la potenza della parola di Dio. Quindi, per avviarmi alla conclusione, vorrei esortare ciascuno di noi ad ascoltare la voce del Signore, quella voce che sentiamo sia nella natura che nella rivelazione, la voce del Signore che scuote terra e cielo. Solo a questa voce aspettano le attribuzioni di forza e potenza. È la voce del Signore a manifestare ben più potente di tutte le potenze da Lui stesse create. E i cedri del Libano, impressionanti per la loro immensità e la loro longevità. La potenza delle nazioni pagane come Libano o la maestosa grandezza del Monte Erbo sono tutte realtà che Dio ha in suo potere e che in ogni momento Egli può scuotere e distruggere. cari fratelli, sorelle, amici, tutti noi abbiamo bisogno di ascoltare l'unica parola affidabile, che è principio di fede in tutto ciò che afferma, cioè la Bibbia, parola di Dio. Abbiamo bisogno di ascoltare la parola di Dio per dare valore alla nostra vita. Abbiamo bisogno di ascoltare l'unica voce attendibile, quella del Creatore. Solo la sua parola è in grado di superare la confusione delle filosofie del mondo e della nostra follia, per renderci sapienti nella verità. Poiché il mondo non ha conosciuto Dio mediante la propria sapienza, è piaciuto a Dio nella sua sapienza di salvare i credenti con la pazzia della predicazione. Infatti l'Apostolo Paolo dice: la mia parola e la mia predicazione non consistono in discorsi persuasibili di sapienza umana, ma in dimostrazione di spirito e di potenza, affinché la vostra fede fosse fondata non sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Quindi, guardate di non rifiutare colui che parla, ci dice Ebrei 12:25. Se la voce di Dio è così potente, come sarà la tua mano? Stiamo attenti a non provocarli a colpirci. Piuttosto, lodiamo e ringraziamo il solo Signore Onnipotente, riconoscendo la sua stupenda grazia verso di noi. Adoriamo il Dio Creatore, amando e ubbidendo la sua voce e tenendoci stretti a Lui. Se i nostri cuori non sono diventati come il ghiaccio, essi, come carboni nel fuoco, devono sciogliersi in ringraziamento e amore. Quindi, acclamiamo il Re di Gloria e celebriamo il suo nome, ora e in eterno. Amen.